perché Rolandina non ha la possibilità di venire, che ci sia qualche altra persona che possa sostituire.
Buongiorno.
Per questo possiamo
andare. Sì, magari parliamo dopo il discorso, intanto andiamo avanti con Don Roberto.
Allora, diciamo la sequenza.
Chiave di lettura, come sempre, che troviamo nel libretto, probabilmente l'abbiamo anche già letto, è sempre quella di mettere in evidenza come tutto serve per la comunione e la comunicazione, ecco, tra di noi. Io cercherò di mettere in evidenza il significato del segno compiuto da Gesù e poi indicare alcune applicazioni che vanno anche oltre quello che è indicato sul libretto, in maniera che la nostra meditazione abbia più possibilità di direzione. Leggiamo il testo, la traduzione che viene riportata sul libretto è ancora la traduzione di prima, della CEI di prima, e dice così: di ritorno dalla regione di Tiro passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli, e gli condussero un sordo muto, pregandolo di imporgli la mano, e portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano. E pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti. Allora, sappiamo tutti che la sordità e il mutismo è una infermità che sottrae una persona dalla possibilità della comunicazione. Essere sottratti dalla comunicazione significa vivere una comunione amputata. Lo vediamo, certi anziani a un certo punto quando perdono si isolano e noi facciamo fatica a comunicare con loro. Ridare l'udito e dare la possibilità di parola significa restituire dignità alla persona che riceve questo dono, ma anche restituirlo alla comunione, restituirlo alla comunità. La cosa, i particolari sono molteplici in questa pagina, perché innanzitutto il gesto si compie non in territorio di Terra Santa, ma in un territorio pagano, in pieno territorio della Decapoli. Allora, si pensava che coloro che fossero fuori dal territorio della Terra Santa, quindi pagani, fossero impediti nell'ascolto della parola, e quindi non, se non possono ascoltare la parola di Dio non possono neanche metterla in pratica, non possono obbedire, quindi non possono aprirsi alla grazia. Gesù ha fatto molteplici segni fuori dalla Terra Santa per dire che, per esempio, la guarigione di quell'endemoniato di Gerasa si trova nell'attuale territorio della Giordania, e quindi dall'altra parte della Terra Santa, anche là in pieno territorio della Decapoli, e sappiamo che colui che era posseduto da una legione. Mi pare che forse quel brano l'abbiamo già contemplato, al punto che nel momento in cui quei demoni, quegli spiriti malefici si rendono conto che in Gesù c'è la potenza di liberare quel poveretto, chiedono di essere mandati nei maiali. Vi ricordate, poi i maiali si gettano nel mare, anche là c'è una simbologia molto forte. E quindi c'è già anche qui una lieta notizia: davanti a Dio, in Gesù Cristo, non ci sono né luoghi privilegiati né luoghi disprezzati. Lui è venuto ad aprire le orecchie di tutti perché tutti possano ascoltare la parola, possano udire le grandi opere di Dio e quindi possano rispondere. Oltretutto, le indicazioni geografiche qua sono particolari, perché ci sembra che ci siano delle contraddizioni se uno conosce la geografia. Invece, secondo alcuni studiosi, secondo alcuni esegeti, Gesù ha fatto come un giro in quel territorio, quindi ha visitato quella terra per portarvi la salvezza. E la gente capisce che Gesù può portare questo dono. Difatti gli conducono un sordo muto e pregano di imporgli la mano. Gesù che cosa fa? Portando in disparte, lontano dalla folla, guardate la delicatezza, l'intimità, duplice motivo di questa separazione dalla folla. Il primo motivo è non esporre la persona all'imbarazzo di quello che avviene, è un momento delicato, noi siamo sempre curiosi di quello che avviene negli altri e sempre pronti anche a criticare, a dire, a vedere, a fare le nostre osservazioni. Ne abbiamo di tutto e di più e sempre da dire, tutti abbiamo tutte le nostre osservazioni, siamo capaci persino di dire a Dio quello che deve fare. Pietro insegna a Gesù quello che deve fare, Marta insegna a Gesù quello che deve fare, noi quando preghiamo insegniamo a Dio quello che deve fare, perché continuiamo a dire fa che, e poco ci mettiamo in ascolto invece di quello che Dio vuole dirci. Primo motivo, dunque, la delicatezza. Con tutti Gesù ha questa delicatezza. E poi il secondo motivo è che non vuole essere frainteso. Gesù vuole essere cercato per i miracoli di guarigione, vuole essere cercato per il dono della salvezza che è venuto a compiere. Ricordate che anche dopo che ha moltiplicato i pesci, tutti accorrono da lui e lui si indigna, dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, voi non state cercando me, ma perché avete mangiato e vi siete saziati. È facile chiedere un Dio che gli chiedi e lui ti dà. Lui non vuole questo, anche perché lui non vuole darti dei pani, dei pesci, non vuole darti la guarigione, vuole darti se stesso vuole donarsi Dio. E quindi c'è questa intimità, e in questa intimità fa questi gesti che comunque sono visti da qualcuno, perché altrimenti non sarebbero riportati dal Vangelo. Gli pose le dita negli orecchi. Allora, abbiamo già parlato forse con voi della circoncisione del cuore. Ciò che Dio vuole, dicono i profeti, non è la circoncisione delle membra, d'accordo, la circoncisione degli uomini, ma vuole la circoncisione del cuore, quindi vuole un cuore sensibile, che sappia ascoltare. Si parla anche di circoncisione dell'orecchio. Cosa vuol dire? Che l'orecchio sia libero per poter ascoltare. Si parla anche di orecchio bucato, cioè un'immagine molto significativa che è poco conosciuta. Quando qualcuno per debiti era costretto a servire qualche d'un altro e andava in una famiglia, quando lui aveva terminato i suoi anni di servizio, se si era affezionato, magari aveva anche sposato la figlia del padrone di casa e voleva rimanere in servizio liberamente, perché ormai quella era la sua famiglia, chiedeva di appartenere a quella famiglia attraverso un rito particolare. Si appoggiava allo stipite della porta della casa con una lesina, che è quella specie di chiodo un po' uncinato che molti di voi conoscono, che usano soprattutto i calzolai, veniva bucato l'omo dell'orecchio alla porta, come per dire appartengo a questa casa, appartengo a questa famiglia, e poi si metteva un anello in questo buco per dire io appartengo a questa famiglia e sono fiero di appartenervi. Significato simbolico molto forte. Dio vuole che il nostro orecchio sia bucato, nel senso che aperto, per poter ascoltare e capire la sua parola, e magari noi desiderassimo di appartenere a Lui, questo segno di appartenenza. È uno dei più grandi rimproveri che noi sentiamo nell'Antico Testamento, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, non mi ascolta, non ascolta le mie parole. Quindi il fatto che questo poveretto riceva le dita negli orecchi, sembra quasi che Gesù glieli fuori, glieli apra, tolga ciò che impedisce, lo renda possibile all'ascolto, e non soltanto all'ascolto dopo la sordità, ma all'ascolto vero della parola. Dobbiamo andare oltre il segno immediatamente evocato. E quindi questa è la prima parte della sua guarigione. E poi con la saliva gli toccò la lingua. Ancora questa saliva che è tornata anche nel Vangelo di oggi, Gesù che sputa per terra, che poi fa del fango, glielo spalma sugli occhi. La saliva era considerata lo spirito solidificato, quindi Gesù rende partecipe del suo spirito, cioè della sua vita, quest'uomo, e quindi la lingua di Gesù è come se toccasse la lingua di questo muto e la scioglie, di maniera che cominci a parlare, e non soltanto per comunicare, ripeto, per rientrare in comunione con gli uomini, ma anche per poterlo dare il Signore. Proviamo a pensare quanti mutismi spirituali noi abbiamo. Parliamo, ma diciamo niente tante volte, siamo muti. Magari non siamo neanche capaci di dire bene la nostra fede, siamo incapaci di dire bene la nostra preghiera, siamo dei parolai, ma di parole spesso vuote, non circoncise anche queste parole. Invece quest'uomo riceve il dono stesso di Cristo per essere libero nella sua lingua. E tutto questo però viene sigillato da altri due gesti. Gesù che guarda verso il cielo, che è un'immagine, evoca il suo rapporto con il Padre, egli è sempre in comunione con il Padre, riceve dal Padre l'opera che deve compiere, e poi emise un sospiro, che può avere molti significati, oltre che donare lo spirito, è la sua indignazione che finalmente viene liberata nel vedere come l'umanità è segnata da tante infermità, e quindi finalmente sospira perché la salvezza viene, e dice in aramaico, che è la lingua di Gesù, Efphatha, cioè apriti. Sappiamo che questo gesto per tanto tempo è stato conservato anche nel rito del battesimo, toccare con la saliva le labbra dei bambini. Adesso è rimasto soltanto l'Efphatha. Se voi guardate verso la fine della celebrazione del battesimo, il celebrante si avvicina, tocca le orecchie e tocca la bocca del bambino e dice ancora Efphatha, apriti, il Signore ti conceda di udire presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Nel momento in cui si compiono tutte queste realtà, che sembrano quasi dei gesti magici, ma non sono gesti magici, sono carichi di significati simbolici. Oltretutto non ci sarebbe neanche stato bisogno di questo, perché per Gesù era sufficiente dire apriti, no? Come quando dice la bambina, però c'è sempre questo toccare, la comunione della sua vita, c'è una partecipazione da parte di Gesù. Vi ricordate che anche il lebbroso poteva guarirlo, ma prima lo toccò e poi lo guarì. C'è una partecipazione di Gesù con la sofferenza dell'altro, donando all'altro la sua vita, e da questo momento lo riconsegna alla comunità, lo riconsegna alla vita, lo riconsegna alla sua dignità. Subito gli si aprirono gli orecchi, subito si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Anche questo è un particolare molto significativo, come altri. Vi ricordate che lo storpio, quando viene guarito, si alza e salta, comincia a camminare senza aver bisogno della riabilitazione. Questo comincia a parlare senza bisogno della logopedista. Parla correttamente, speditamente, significa che non c'è semplicemente una guarigione, c'è una totale guarigione, quasi un'abbondanza di grazia, perché Dio quando irrompe supera sempre i nostri bisogni e le nostre domande in maniera sovrabbondante. Ecco, comandò loro di non dirlo a nessuno, perché Gesù, come dicevo, si preoccupa che non vengano a cercarlo solo per miracoli. Si chiama segreto messianico, termini teologici, soprattutto il Vangelo di Marco sottolinea spesso questo desiderio di Gesù consegnato che riguarisce di tacere, di non dirlo a nessuno, ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano. Anche questo è molto bello perché, ripeto, nel territorio della Decapoli si comincia a cantare la gloria di Dio per le grandi opere che Gesù ha compiuto. Quindi in un luogo pagano si proclama la gloria di Dio, la signoria di Dio, al punto che tutti pieni di stupore, non stupiti, ma pieni di stupore, vedete che c'è sempre questa sottolineatura di abbondanza, di pienezza, di perfezione, pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti. Allora, il significato, spero l'abbiamo già compreso, no? È un significato molto forte, molto grande. Possiamo fare un secondo passaggio, appunto, che è quello suggerito dal libretto, e capire quante incapacità ci sono nei nostri rapporti quotidiani di ascoltarci reciprocamente e di parlarci reciprocamente. La prima difficoltà è quella di ascoltare, eh? Perché noi pretendiamo di essere ascoltati, ma facciamo fatica ad ascoltare. E quando ascoltiamo un altro, noi abbiamo già tutti i nostri criteri dentro, quindi non ascoltiamo quello che dice l'altro, ma lo incaselliamo in quello che c'è già dentro nella nostra testa. E poi pretendiamo di poter parlare perché l'altro capisca quello che noi vogliamo dire, quello che vogliamo imporre spesso. Il dialogo è invece la capacità di un ascolto reciproco, accoglienza, ascolto, parola, pazienza. Le difficoltà possono essere molteplici in tutte le situazioni della nostra vita. Qui parla per esempio del rapporto di coppia, ci può essere difficoltà, a volte ci sono mutismi perché si è incapaci di dire le cose o a volte si è incapaci di comunicarle nel modo giusto. E poi ci sono sordità, perché non ci si ascolta gli uni nei confronti degli altri. Può essere nel rapporto genitori-figli. E poi anche in situazioni particolarmente ferite, fino al punto in cui ci possono essere dei rapporti completamente di separazione, di shock. Queste difficoltà ci possono essere anche nella Chiesa, tra gruppi, all'interno delle persone religiose. Non è detto che siamo esenti da questo. La difficoltà può nascere anche all'interno. Poi a volte c'è la difficoltà di comunicare la fede. I nostri mutismi spirituali, dicevo prima, che possono essere l'incapacità, non so niente della mia fede, oppure la paura di mettersi in gioco, oppure la sordità, il fatto di accontentarci di poco, o pensiamo di sapere già tutto, pensiamo di sapere già tutto, e quando pensiamo di sapere già tutto non sappiamo proprio niente. Ecco, io dicevo stamattina, proprio commentando soprattutto la prima lettura, quando Samuele pensa di aver capito quello che desidera Dio, va mandato in casa di Jesse, deve consacrare il suo figlio, ma certamente è il figlio maggiore, deve essere così. E Dio gli dice: no, tu non guardare quello che vedono gli uomini, io guardo altre cose. Sarà il secondo, ma neanche quello, il terzo, neanche quello. A nessuno viene in mente che è l'ultimo, il più piccolo. E addirittura è sconvolgente, perché dobbiamo pensare che a un certo punto dice il testo che Samuele consacrò Davide di fronte a tutti i suoi fratelli, un po' svergognati, perché prima li avessi in fila per dire è Lulù, alla fine è il più piccolo, e su di lui di fronte a tutti, un po' quello che capiterà a Giuseppe, figlio di Giacobbe, no? Il più piccolo. E poi nel momento in cui si fa questo, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio irrompe su di lui. Ma guardate che roba, noi che pensiamo di sapere tutto, o addirittura come le persone religiose, mio Dio, come dobbiamo stare distanti da certe persone religiose che sanno tutto di Dio, e quindi succede quello che è successo a Gesù. I religiosi del tempo hanno detto a Gesù: è un peccatore. Perché? Perché fa queste cose di sabato. Se fosse un santo non le farebbe di sabato. Non vedono neanche la differenza tra l'aver non osservato una legge perché è superata, per vedere la grazia che è stata fatta ad un uomo e cantare la misericordia di Dio. E Gesù lo dirà in altre cose: ma voi non sciogliete l'asino di sabato per farlo andare a bere? E questa figlia di Abramo non aveva il diritto di, soprattutto nel giorno di sabato Dio manifesta la sua grandezza. Ma i nostri schemi sono i nostri schemi, non sono gli schemi di Dio. Quindi diventiamo muti, sordi. E guardate che questo è il peccato, uno dei peccati più gravi e più ricorrenti del mondo religioso. dicevo sempre questa mattina, nell'omelia abbiamo avuto bisogno della profezia di Giovanni Paolo II, che ha chiesto scusa dei peccati commessi dalla Chiesa in nome di Dio. In nome di Dio. Sappiamo anche che non tutti della Curia Romana erano d'accordo su questo gesto di Giovanni Paolo II. Ma che cosa dobbiamo chiedere perdono noi? I peccati passati, fatti da altri. Certo, perché siamo comunque il corpo di Cristo. Ecco, abbiamo bisogno veramente di una conversione del cuore, abbiamo bisogno che Gesù ci ficchi le mani nelle orecchie, proprio ci inculchi dentro la sua parola e lasciare che la sua parola aforare il nostro cuore, a liberarlo da tutte le durezze, a comprendere. Allora avremo più pazienza nell'ascoltarci, nell'avere amabilità. Tante volte le nostre sordità reciproche nascono dalla presunzione che abbiamo da tutte le parti di sapere noi il meglio e il giusto, perciò dobbiamo imporlo all'altro. È per quello che noi tante volte ci arrabbiamo, perché se l'errore fosse evidente non ci arrabbieremo, lo vedremo, ma siccome pensiamo di aver capito meglio dell'altro, dobbiamo farglielo capire a tutti i costi che noi abbiamo capito meglio dell'altro. Invece il meglio va ascoltato insieme, come dobbiamo metterci in ascolto di Dio, in ascolto di Dio, in ascolto di Dio. Guardate come siamo in ritardo anche sull'insegnamento della preghiera, perché noi ancora pensiamo che la preghiera sia dire tante cose. Gesù ha detto non sprecate parole, sono i pagani che sprecano parole. La preghiera è soprattutto ascolto, ascolto, ascolto. Adamo ha peccato perché? Perché non ha ascoltato, o no? Non ha ascoltato il comando di Dio, non l'ha messo in pratica. Ma tutti, e perché la confessione di fede che fa il popolo di Israele e che ha fatto Gesù e che dovremmo fare anche noi, peccato che l'abbiamo soltanto compiuta una volta sola alla settimana. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto te stesso, il prossimo tuo come te stesso. Questi precetti te li legherai, saranno come un pendaglio sul cuore e la mano. Ascolta, 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 ascolta. Che cosa ha detto la voce quando Gesù ha ricevuto il battesimo a Giordano? Si è manifestata la voce, questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo. Ma non l'hanno ascoltato. Che cosa ha detto la voce nella trasfigurazione? Ascoltatelo, ascoltare, ascoltare, ascoltare. Noi pretendiamo di essere ascoltati, no? Le mamme quante volte giustamente lo dicono ai figli, ascoltami, non mi ascolta mai. Ascoltami, ascoltami, tante volte diciamo anche gli uni gli altri, ascoltami, 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 ma cosa vuol dire ascoltare? E cosa vuol dire pregare nell'ascolto? Io credo che la comunicazione nasce nel momento in cui lasciamo penetrare questo ascolto nella profondità del nostro essere, del nostro cuore, abilitarci all'ascolto. Noi preti, io e Don Luca, in questa settimana, noi alla mattina quando facciamo ufficio di letture, che è l'ora liturgica che precede le lodi, sapete che l'ufficio di lettura è sempre una lettura lunga biblica e poi una lettura lunga o dei padri della Chiesa, così. E non prendiamo quello del breviario perché ormai è obsoleto, ma un altro sussidio molto bello, sempre per la liturgia delle ore, è per esempio il tema di questa settimana dei padri, sapete che cos'era? Il silenzio. Se tu impari il silenzio imparerai ad ascoltare, ma se non impari il silenzio come fai ad ascoltare? Fa uno ascoltare se non sa mettersi in silenzio. Se parla, parla lui. Per ascoltare bisogna mettersi in silenzio, o no?
Il silenzio,
o se no come quelli che dice prima di parlare tardi, che dice quella, perché è un modo, o ti tardi, no, ecco, no, no, no. Il silenzio è la condizione per metterci in ascolto, e quindi per valutare anche le parole, vagliare le parole, anche da dire a Dio oltre che da dire tra di noi. Se vigilassimo di più su quello che diciamo, ci feriremmo molto di meno e apriremmo delle vie alla comunione oltre che alla comunicazione. Comunicare oltretutto vuol dire avere comunione. Noi non andiamo a comunicarci quando dobbiamo fare la comunione. Comunicarci, comunicarci. E comunicare significa fare comunione. Ecco, allora bisognerebbe vedere e valutare anche quelle che sono le situazioni in cui magari noi non ci mettiamo in questo ascolto. Vedete che la parola di Dio è capace di rievocare tutti gli atteggiamenti umani, anche antropologici, per darci la possibilità di realizzarci in pienezza, prima come uomini, prima ancora che come credenti, perché il credente non è altro che un uomo o una donna pienamente realizzato. Allora, nella pagina 53 ci sono anche, beh, sono stato sufficientemente chiaro, la pagina 53 ci sono alcune domande per la riflessione. Quali segni trovo in me di alcuni blocchi del mio comunicare? Quale voto darei al nostro comunicare sia nella coppia, sia nel rapporto genitori figli, nella comunità? Ottimo, passabile, mediocre, scarso, insufficiente, disastroso. Penso che sia possibile salire di un gradino in più, più in su, nel modo del nostro rapporto. Che cosa ho fatto oggi per migliorare le nostre relazioni e che cosa mi propongo di fare? Attenti bene, io farei un accenno qua, perché per la comunicazione nella coppia, tra gruppi, nella comunità, bisogna abilitarsi anche insieme. Non è sufficiente un esercizio ascetico personale. Eh no.
Però deve essere il primo passo.
Sì, però bisogna camminare insieme, perché altrimenti si cresce se ci si esercita correttamente in maniera adulta nella reciprocità, se no non funziona. Dialogo significa che la parola passa da una parte all'altra, il rapporto diventa adulto in cui riconosciamo i limiti gli uni degli altri, ma non può, perché altrimenti diventerà sopportazione. A un certo punto uno dice, ma sì, capisce niente, quindi rinuncio addirittura ad entrare in dialogo con lui perché non ha le capacità, e va bene a un certo punto, perché a volte coloro che presumono di sapere tutto sono gli arroganti che impediscono ogni forma di dialogo. Il dialogo, a questo lo dice anche la dimensione etica, morale, perché ci sia, ci deve essere un'onestà reciproca, un rispetto reciproco, una dimensione adulta. Quindi questo vale, ripeto, nella coppia, vale tra gruppi, nella comunità, nella chiesa. E ci deve essere libertà di ascolto. Uno deve sapere che nella libertà, se non offende nessuno, può dire quello che pensa, può dirlo liberamente. Mi spiego, che non sarà giudicato, che lo dirà per il meglio, che sarà disponibile ad accogliere quello che viene dall'altro, di positivo che viene dall'altro. E anche questo non è facile, Anche di Gesù, può mai venire qualche cosa di buono da uno che viene da Nazareth? Può mai venire qualcosa di buono da lui, da Eda? Lo abbiamo già etichettato. Per questo dobbiamo crescere insieme, nella comunità, sapere come funziona il dialogo, avere la pazienza reciproca. Non è sufficiente soltanto l'esercizio personale, no. È una responsabilità reciproca, tra adulti. Allora sì, è possibile. Provate a pensare al dialogo anche per esempio tra confessioni religiose o tra interreligioni. Se non ci fossero dei canoni precisi di rispetto, non riusciremo mai a dialogare. Il dialogo esige che ci siano determinate regole e devo impararle queste regole. E questo è un obbligo che abbiamo nei confronti dei giovani, dei piccoli, dobbiamo educarli anche a questo e dobbiamo anche educarci tra di noi. Se no caschiamo negli spiritualismi. Pensiamo che tutto dipenda da noi, basta che ce la metta tutta io, sì. Ditelo voi a due coniugi, basta che ce la metta tutta io, uno solo. No?
Però si può trovare un guru dall'altra parte.
Infatti è quello.
Chiaro, è per quello che dobbiamo educarci insieme.
Da parte non è semplice.
È chiaro. Però se c'è il muro non c'è più neanche il dialogo, Io posso tentarle tutte, ma... Difatti, se uno vede che c'è possibilità, uno dice, ma chi me lo fa fare? Deve dire così.
A me mai capita a volte di trovare del dialogo, però dialogo, ma ora della fine il fatto di dialogare deve essere la persona che dice sì, va bene, perché continua a venire a rotare e girare in modo che
ma non è questo il dialogo.
E deve essere fermata lì, se no fuori le discussioni.
Ma la discussione serve. La discussione non deve essere fine a se stessa, la discussione serve in una ricerca onesta, umile, disinteressata della verità, del bene. lo cerchiamo insieme, ma cerchiamolo insieme, ma ripeto, tante volte ognuno parte dal presupposto, ho capito io dov'è, è l'altro che deve ancora capirlo, e quindi cercherò di conquistarlo a tutti i costi oppure di renderlo vittima, no, del mio procedimento. Ma questo si chiama guerra, non si chiama dialogo. Allora alla fine ho vinto una guerra, non abbiamo fatto un dialogo. Per quello che per fare il dialogo dobbiamo giocarci su persone adulte che curano la propria dimensione adulta personale. Ecco, io a volte dico, vedendo, questo non è un giudizio, perché tutti abbiamo i nostri limiti, dico, con certe persone è possibile dialogare, perché? Perché ormai sono chiuse nella loro struttura, tu puoi portare acqua all'oceano, ma se non si sposta niente di un millimetro. Lo dice anche Paolo, che alcune situazioni non dipendono da noi. Per esempio, quando c'è una riconciliazione da fare, Paolo dice, per quanto dipende da voi, cercate di essere in pace con tutti, ma per quanto dipende da voi. Per questo è importante la reciprocità e l'essere adulti. Ma questa è la grande sfida di una società, è la grande sfida di una famiglia, è la grande sfida della Chiesa, educare delle persone a diventare adulte, in maniera che nella loro adultità, adesso si usa questo termine, adultità, ci sia la possibilità di crescere, di dare tessuto e spessore alla convivenza umana. È così, eh? È così. Se non c'è una dimensione adulta, non ne parliamo grandi dal buco. Una delle cose più gravi in qualsiasi rapporto è l'immaturità, l'arroganza, la presunzione. Allora lì è impossibile, è impossibile, è impossibile. Ma ne abbiamo già parlato, mi pare, no? Di questa reciprocità anche in altre dimensioni. Ecco, quindi possiamo valutare se possiamo crescere, però ripeto, non soltanto a livello individuale, ma anche a livello comunitario, corresponsabile. Terza domanda, prego talvolta perché il Signore mi comunichi e risani le mie relazioni umane. Mi sento desideroso di accogliere il dono della comunicazione divina. Uso il sacramento della riconciliazione a questo scopo. Oh, anche qua la riconciliazione sarebbe interessante se voi foste dall'altra parte del confessionale, perché a volte anche noi siamo edificati dalle virtù del penitente, ma a volte troviamo persone che dall'inizio fino alla fine giustificano tutto quello che ha fatto. Loro cosa vi dico? Se sta già giustificando, cosa vuoi dire? No, ma è così, ma probabilmente siamo così anche noi e non ci pensiamo, no? Perché bene o male abbiamo sempre una giustificazione. Invece un ingrediente fondamentale è l'umiltà, la capacità di rimettere in discussione se stessi. Vi dico anche nel confronto fraterno, dove alcune persone che a volte mi chiedono un discernimento nel momento in cui c'è stata una comunicazione. Dice, guarda, io ho detto così, quell'altro se l'è presa male. Ma cosa ho detto di male? Ma non capisci che il modo con cui l'hai detto, se l'hai detto come mi stai dicendo, per forza ha offeso quell'altro. E no, dov'è? Cioè, la modalità stessa, perché la modalità a volte, il contenitore, può essere più utile o disastroso del contenuto. È importante. Quindi, ma cosa conti dito, De Mario? Cosa vuoi dire? Come gliel'hai detto? Mi spiego. Dobbiamo sapere come usiamo la parola, la comunicazione. Quindi a volte proprio più che essere muti o sordi, diventiamo peggio, nel senso che diamo la comunicazione sbagliata, invece che non comunicare tra di noi, comunichiamo al peggio, ed è la cosa peggiore che ci sia, eh? Non è facile essere dei bravi comunicatori. Oh, vi dico che comunque il linguaggio della comunicazione è sempre difficile, perché tra colui che parla e colui che riceve, la comunicazione ha una sua strada che passa attraverso una sensibilità. Che potrei dirvi, tante volte terminata un'omelia, qualcuno viene a dirmi che è stato colpito da un'espressione, ma mi rendo conto che ha capito tutto il contrario di quello che volevo dire, perché magari sì, capita anche questo, come capita in famiglia, perché magari tu avevi in mente, ma la sua sensibilità ha portato, quindi ha avuto un eco quella parola lì, ma lei ha detto no, questo non l'ho mai detto io, per dire. La comunicazione è difficile, eh? È difficile per chi rivolge la parola, ed è molto vulnerabile la parola in sé, e quindi è delicata l'arrivo da parte di colui che riceve la comunicazione. È sempre difficile, per questo bisogna essere molto attenti, molto molto attenti. Gesù stesso è stato frainteso in quello che ha detto, eh? Gesù stesso è stato frainteso, o la parola di Dio dell'Antico Testamento, Paolo stesso, insomma, vabbè. E quarto e ultima domanda, quali sono i rischi del comunicare a cui vado più facilmente soggetto? Ecco qua, io ho bisogno di un confronto per capire, perché se no, torno a dire, uno dice, ma dov'è che ho sbagliato? Se non me ne rendo conto, io parto dal mio presupposto, dov'è che ho sbagliato? Ho bisogno del confronto tante volte, non è facile riconoscere i rischi del comunicare. Considero con attenzione nella comunità quelle persone che maggior fatica fanno a comunicare e vivono nella solitudine. Ecco qua, rivolgo uno sguardo a coloro che magari fanno più fatica proprio anche ad aprirsi e vivono nella solitudine, quindi potremo vivere la carità di una comunicazione nei loro confronti. Vabbè, poi c'è questa bella preghiera che poi, se volete, voi potrete fare un po' a conclusione della vostra riflessione. Non so se avete qualche domanda e se io sono stato sufficientemente mediatore di questo tema, ecco.